Non riuscì a capire perché la ragazza lo fece, ma si colò il pantalone della tuta e, accovacciandosi proprio sul viso del ragazzo, gli pisciò in faccia. Il fazzolettino gli si attaccò sulle labbra e sul naso. Dopo un po', il ragazzo sembrò riprendere i sensi. Si passò una mano sul naso e la bocca, come quando ci si toglie l'acqua dal viso dopo essere usciti dal mare. Questo Lazzaro di Miano, resuscitato da chissà quali sostanze contenute nell'urina, lentamente si alzò. Giuro che se non fossi stato stordito dalla situazione, avrei gridato al miracolo. Invece, camminavo avanti e indietro. Lo faccio sempre quando sento di non capire, di non sapere cosa fare. Occupo spazio nervosamente. Facendo così, devo aver attirato l'attenzione, poiché i visitors iniziarono ad avvicinarmi, a urlarmi contro. Pensavano fossi un uomo legato al tizio che stava quasi uccidendo quel ragazzo. Mi gridavano contro: tu volevi ammazzarlo. Mi si fecero intorno. Mi bastò allungare il passo per seminarli, ma continuavano a seguirmi, a racimolare da terra schifezze varie e lanciarmele. Non avevo fatto niente. Se non sei un tossico, sarai uno spacciatore. Spuntò di improvviso un camion. Dai depositi ne uscivano a decine tutte le mattine. Frenò vicino ai piedi e sentii una voce che mi chiamava. Era Pasquale. Aprì lo sportello e mi fece salire. Non un angelo custode che salva il suo protetto, ma piuttosto due topi che percorrono la stessa fogna e si tirano per la coda. Pasquale mi guardò con la severità di un padre, che tutto aveva previsto. Quel ghigno che basta a sé e non deve neanche perdere tempo a pronunciarsi per rimproverare. Io invece gli fissavo le mani, sempre più rosse, screpolate, spaccate sulle nocche e anemiche nel palmo. Difficile che i polpastrelli abituati alle sete e ai velluti all'alta moda possano accomodarsi per 10 ore sui manubri di un camion. Pasquale parlava, ma continuavano a distrarmi le immagini dei visitors. Scimmie, anzi meno che scimmie, cavie, a testare il taglio di una droga che girerà a mezza Europa e non può rischiare di ammazzare qualcuno. Cavie umane che permetteranno a romani, napoletani, abruzzesi, lucani, bolognesi di non finire male, di non colare sangue dal naso e schiuma dai denti. Un visitors morto a Secondigliano è solo un ennesimo disperato su cui nessuno farà indagini. Già tanto sarà raccoglierlo da terra, pulirgli il viso dal vomito e dal piscio e sotterrarlo. Altrove ci sarebbero analisi, ricerche, congetture sulla morte. Qui solo overdose. Il camion di Pasquale attraversava le strade statali che annodano il territorio nord di Napoli. Capannoni, depositi, luoghi dove raccogliere detriti e roba sparsa, arrugginita, gettata ovunque. Non ci sono agglomerati industriali. C'è puzza di ciminiere, ma mancano le fabbriche. Le case si seminano lungo le strade e le piazze si fanno intorno a un bar. Un deserto confuso, complicato. Pasquale aveva capito che non lo stava ascoltando, così frenò di botto, senza accostare, giusto per farmi dare una frustata con la schiena e scuotermi. Poi mi fissò e disse: a Secondigliano le cose stanno per andare male. A Vicchiarella è in Spagna, con i soldi di tutti. Devi smettere di girare da queste parti. Sento la tensione ovunque. Pure il catrame mo si stacca da terra per andare via di qua. Avevo deciso di seguire quello che stava per accadere a Secondigliano. Più Pasquale segnalava la pericolosità della situazione, più mi convincevo che non era possibile non tentare di comprendere gli elementi del disastro. E comprendere significava almeno farne parte. Non c'è scelta, e non credo vi fosse altro modo per capire le cose. La neutralità e la distanza oggettiva sono luoghi che non sono mai riuscito a trovare. Raffaele Amato, a Vicchiarella, il responsabile delle piazze spagnole, un dirigente del secondo livello del clan, era fuggito a Barcellona con i soldi della cassa dei Di Lauro. Questo si diceva. In realtà non aveva versato la sua quota al clan, mostrando in tal modo di non avere più alcun tipo di sudditanza con chi lo voleva mettere a stipendio. Aveva ufficializzato la scissione. Per ora trattava solo in Spagna, territorio da sempre egemonizzato dai clan. In Andalusia, i casalesi del Casertano, sulle isole in Nuvoletta di Marano e a Barcellona gli scissionisti. Questo è il nome che qualcuno comincia a dare agli uomini dei Di Lauro, che si sono allontanati. I primi cronisti che seguono la cosa, i cronisti di Nera. Per tutti, a Secondigliano invece, sono gli spagnoli. Così chiamati proprio perché in Spagna hanno il loro leader e hanno iniziato a controllare non solo le piazze ma anche i traffici, siccome Madrid è uno degli snodi fondamentali per il traffico di cocaina proveniente dalla Colombia e dal Perù. Gli uomini legati ad Amato, per anni, secondo le indagini, avevano fatto circolare quintali di droga attraverso uno stratagemma geniale. Usavano i camion della spazzatura, sopra rifiuti e sotto droga. Un metodo infallibile per evitare i controlli. Nessuno fermerebbe un camion della spazzatura di notte mentre carica e scarica immondizia e al contempo trasporta quintali di droga. Cosimo Di Lauro aveva intuito, secondo quanto emerge dalle indagini, che i dirigenti stavano versando nella cassa del clan sempre meno capitale. Le puntate erano state fatte con capitale dei Di Lauro, ma una grossa parte del profitto che doveva essere ripartito era stato trattenuto. Le puntate sono gli investimenti che ogni dirigente fa nell'acquisto di una partita di droga con capitale dei Di Lauro. Puntata. Il nome deriva dall'economia irregolare e iperliberista della coca e delle pasticche, per cui non c'è elemento di certezza e calibro. Si punta.